1938. Hans Bethe, con la sua teoria sulla fusione nucleare delle stelle, spiega come le stelle producano energia che poi irradiano sotto forma di luce, raggi ultravioletti, raggi infrarossi. ...1938... Piazza Unità, Trieste.
È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. Ma è necessario fare una netta distinzione fra i mediterranei d'Europa, ossia occidentali da una parte, e gli orientali e gli africani dall'altra. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana.
Hanno sostituito la professoressa Calabresi. Da un giorno all'altro, via. Per strada Margherita la incontra, la sua ex professoressa di scienze, un animale spaurito che striscia lungo i muri, dietro Piazza della Signoria. La saluta, vorrebbe fermarla, dirle che è solidale con lei. Non la rivedrà più. La minuta professoressa Enrica Calabresi, ebrea, verrà imprigionata nel carcere di San Verdiana, dove si suiciderà pochi giorni dopo.
Calma, ragazze, ferme, cosa strillate? Ferme con quelle mani, ma che sta succedendo? In presidenza, subito!
Maggio 1940, ultimo anno di liceo, ore 10:30, intervallo.
Signorina Hack, secondo le vostre compagne avete affermato le leggi razziali fanno schifo. Fa schifo Hitler e l'alleanza con la Germania. È roba da prepotenti invadere il Belgio e l'Olanda. Ringraziate il professor Luporini se non vi radiamo da tutte le scuole del regno. 40 giorni di sospensione e 7 in condotta. Sarete rimandata a ottobre in tutte le materie. E scordatevi pure la maturità. Mi spiace, ma dovevate pensarci prima. Evidentemente non siete ancora matura.
10 giugno 1940.
L'Italia entra in guerra.
Annunciano gli altoparlanti in Piazza Duomo. Per protesta, Margherita strappa via la bandierina italiana dalla bicicletta.
E viene promossa, come tutti, con in pagella i voti dell'ultimo scrutinio, senza nessun esame da superare.
La ragazza si matura.
E con la guerra, forse, anche il paese.
Continuamente mi sento chiedere: come le è venuta la passione per l'astronomia? A sentir parlare di passione, arriccio subito il naso. Se sono diventata astrofisica, è stato un po' per caso.
Ascoltando una musica calma e malinconica, quando nell'isolamento di una malattia il nostro passato si riduce a pura materia di contemplazione, siamo come trasportati in un senso dell'esistenza alto e rarefatto.
Mamma, papà, scusate, ma io ho sbagliato. Credo proprio di aver fatto un errore a iscrivermi a lettere.
E in esso è qualcosa di una giustizia austera e tuttavia compassionevole.
Io vorrei cambiare, vorrei andare a fisica.
Che toglie ogni cruccio al ricordo delle nostre sconfitte.
E Tina Schwaner sta a fisica, dice che è molto bello.
E amorosamente ci distacca dai nostri stessi desideri.
Mi dispiace moltissimo, io lo so che costa di più perché ci sono le esercitazioni in laboratorio, ma oggi la lezione del professor De Robertis.
Ecco, soffermiamoci sul ritratto di una bambina dormiente che è contenuto nei Pesci Rossi di Emilio Cecchi.
I Pesci Rossi, no! I genitori l'appoggiano. Margherita è in pista. Corre a iscriversi alla facoltà di fisica.
E corre ai Littoriali, i campionati universitari del 1941 che si tengono a Firenze.
E nel salto in alto e nel salto in lungo Margherita vince.
E siccome è fiorentina, per il giuramento fascista sul podio scelgono lei.
E ancora oggi me ne vergogno. Ma non lo feci per vigliaccheria. Sul podio, nello stadio della mia città. È un compromesso.
Secondo mio avviso, si ha a distinguere primieramente queste cose intorno all'intero cielo mondo, cioè se fu sempre, senza incominciamento veruno di generazione, o se fu generato, incominciando da alcuno principio.
Oddio, quello è... Mi ha visto? No, non mi ha visto. Vado avanti. Forse però mi ha visto. Non posso fare finta di niente. Devo salutarlo. Uffa, ma perché non so mai che dire alla gente? No, no. Faccio finta di niente. Tiro dritto!
Ciao! È il 12 giugno del 1943. Margherita compie 21 anni e sta tornando a casa dalla facoltà di fisica che frequenta insieme a Tina Schwaner quando, a Porta Romana, rincontra, 10 anni dopo, Aldo, il ragazzino del parco, che legge un libro, I dialoghi di Platone, Il Timeo.
Colpo di fulmine?
A cazzotti. Si prendono a cazzotti.
In senso figurato?
All'inizio ci si stava parecchio antipatici.
Aldo ha avuto un'educazione completamente diversa da Margherita, intrisa di sensi di colpa, padre poliziotto, autoritario, madre remissiva.
Litigano su tutto, di politica, di religione, di vita in generale.
Lui studia filosofia.
Lei considera la filosofia mera chiacchiera astratta.
Lui apprezza Mussolini.
Lei è già antifascista.
Lui è cattolico.
Oh, è stato in sanatorio malato di tubercolosi e pregava, Dio fammi vivere fino a 25 anni.
Lei è atea.
Lui vuole sposarsi in chiesa.
Lei... Mi ha colpito fin da quando l'ho incontrata da bambino. Non si arrendeva mai. Mi piaceva la forza che riusciva a esprimere. Per me è sempre stata come Giovanna d'Arco. Combattiva, un po' maschile, mai civettuola.
Imprevedibile, timido, sognatore, come un extraterrestre. Il mio opposto. Uscivamo insieme, andavamo al giardino del Bobolino. Si pomiciava sull'erba di notte. Il 25 luglio del 43 sentimmo due che parlavano e dicevano che era caduto Mussolini. Me la ricordo bene quella notte, perché per me è stata una notte fantastica, con un godimento doppio.
Mimma diceva sempre che del matrimonio non c'era bisogno.
Mi vergognavo come una ladra a sposarmi. In chiesa, poi, andava contro tutti i miei principi.
Ma i genitori di Aldo sono cattolici, ci tengono.
È un compromesso.
È il 19 febbraio del 1944. È una bella giornata di sole. Si incamminano insieme verso la chiesa di San Leonardo. I loro passi risuonano sulle pietre che lastricano la piccola strada. La chiesa bizantina è bellissima, senza vestito bianco e cerimonia. Dopo vanno a festeggiare loro due da soli, al ristorante, in piazzale Michelangelo, spaghetti razionati con la tessera.
Non mi risposerei ora, non cambierei nulla, solo che non ci sarebbe il matrimonio. Una convenzione inutile.
Per sua indole naturale, l'istituto stesso del matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati alla procreazione.
Un extraterrestre e Giovanna d'Arco?
Mai, mai noi figlioli non si volevano.
C'è chi è portato e chi non è portato. Io non sono portata. Da ragazza poi mi dava molta noia tutta quella propaganda di Mussolini secondo cui le donne dovevano fare figlioli per forza e anche tanti. Oggi c'è molta retorica attorno alla maternità. Io preferisco i gatti.
La fortuna è intuire quali sono i compromessi che puoi fare, quali ti permettono di rimanere fedele a te stesso e quali invece ti compromettono nel profondo. La fortuna è intuire quando dire no e quando dire sì.
Gira intorno a quanto gusto ci provi a fare quello che fai. Se il lavoro ti piace e riesci a migliorarti sempre, allora è giusto continuare. Se no, cambia mestiere. Devi essere onesto con te stesso e non smettere mai di cercare qualcosa che ti si adatti.